Romani, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 16. Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi, fai le stesse cose. Ora noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. Pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Tu invece, con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere. Vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che, per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco. Perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi, che non hanno legge, sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo.
Carissimi fratelli, in un certo senso è molto facile parlare male degli altri. In un certo senso è estremamente comune, siamo tutti d'accordo quando si parla dei problemi, delle difficoltà altrui. Si trova facilmente un certo consenso su quali siano le difficoltà fondamentali, su quali sono i loro problemi, su quali sono le aree critiche, le aree che bisogna cambiare. In un certo senso, quello che Paolo scrive ai Romani 2, dal versetto 1 e 16, è, come dire, una riprensione verso un atteggiamento di questo tipo. Avevano ascoltato nei versetti precedenti una durissima requisitoria, una durissima accusa di cosa significa vivere senza Dio, di cosa significa vivere abbandonati nel peccato. Dal versetto 1, 18 al versetto 32, no? Era la manifestazione di come una società senza Dio, di come una società che non conosce il Signore, anzi sopprime la sua verità, vive. Per cui c'era questa pervasività, questa diffusione del peccato estrema. Versetto 24, no? Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori. Cioè, Dio a questo punto come reagisce? Quello che fa Dio è li abbandona, li lascia stare a loro stessi. E come si manifesta questo abbandono di Dio nella società di allora, ma anche contemporanea? Versetto 20, 26. Una prima manifestazione di questo abbandono di Dio è la perversione nella sessualità. Cioè vivere la dimensione più intima del proprio essere in modo sregolato, in modo disordinato, in modo che non onora la persona, che non onora lo scopo per cui siamo stati fatti. E poi, versetto 32, non soltanto questo, ma questo peccato è talmente diffuso che nel versetto 32, qui Paolo va ad elencare 21 vizi, 21 caratteristiche che si trovano ovunque. Quello che Paolo sta dicendo è che il peccato è realmente come un virus che non si può controllare, non si può fermare, che non esiste un vaccino, ecco, che a nostra disposizione che può contenere o limitarne i danni. Si trova dappertutto. Il suo uditorio a questo punto poteva dire, beh d'accordo, ma questi sono i pagani, queste persone sono le persone immorali, sono le persone chiaramente fuori, che vivono nella più completa confusione, sono, come dire, sono le persone più in basso, sono quelle che hanno una confusione estrema nel loro cuore, ma noi? Noi no. Loro sono immorali, noi abbiamo una buona moralità. Loro vivono abbandonati ai loro desideri. Beh, noi in un certo qual modo abbiamo delle regole che seguiamo. Loro sono immorali, noi siamo morali. Allora, questo, quello che tu hai detto, Paolo, non si adatta a noi. Non c'è nessuna relazione con la nostra vita. E Paolo fa un'operazione straordinaria, perché dopo che dice, dopo che accusa, dopo che manifesta la gravità del peccato, Paolo dice al suo uditorio, siete voi che avete il problema. Cari fratelli, il primo punto di questa mattina che la parola del Signore ci dice è che il Vangelo di Gesù Cristo non è soltanto per le persone immorali, che il Vangelo di Gesù Cristo non è soltanto per le persone che vivono nella confusione, nella distruzione, che vivono nella sregolatezza. Il Vangelo non è soltanto per i tossici o per le persone che hanno delle difficoltà nella sessualità o confusione in tale direzione. Il Vangelo non interessa soltanto loro, il Vangelo interessa anche le persone per bene come noi. Il Vangelo ci accusa, il Vangelo mette a nudo anche la nostra condizione di finti borghesi, di falso perbenismo. Il Vangelo non è per gli ultimi perché sono inferiori e noi siamo meglio di loro. E Paolo spiega questo. Paolo dice la rivoluzione che il Vangelo porta è che il Vangelo è alternativo all'immoralità e il Vangelo è alternativo anche alla moralità. Può esserci un'immoralità senza Dio, anzi senza altro e senza Dio, ma non illudetevi che con una buona moralità voi potete raggiungere Dio. Non illudetevi che con un falso perbenismo si può arrivare a Dio. Non illudetevi che con le opere buone, con una vita in un certo modo, potete essere a posto davanti al Signore. Immaginate la nostra società. Immaginate l'Occidente, no? Quante persone si riconoscono nella rappresentazione che Paolo dà nel primo capitolo, no? Questa sregolatezza estrema. No, ci sono persone che apparentemente hanno una buona struttura morale nella propria vita, ci sono persone che hanno dei buoni principi che perseguono giorno dopo giorno. Paolo dice, bene, questi principi non ti salvano, questi principi non ti danno nulla, questa buona moralità, questo buono perbenismo davanti al Signore è spazzatura. Il Vangelo ci libera dalle opere malvagie, ma il Vangelo ci libera anche dalle opere buone. Perché il Vangelo è radicalmente molto diverso. Vediamo quello che dice Paolo. Guardate un po'. Allora, versetto 32, Paolo ti dice che i pagani hanno una certa conoscenza di Dio, il versetto antecedente al brano che abbiamo letto oggi, e loro cosa hanno fatto questi pagani che hanno una certa conoscenza di Dio? Essi pur conoscendo che secondo i decreti di Dio fanno tali cose, sono degni di morte, quindi conoscono che Dio non approva il loro modo di fare, cosa fa un pagano, una persona senza Dio? Approva chi le commette. Bene, questo fa un pagano, cioè sa che Dio non è d'accordo e lo fa. Beh, cosa fa una persona che è morale invece, una persona per bene? Cosa fa una persona a posto? Capitolo 2, da 1 a 3. Beh, dice, perciò, chiunque, chi è che tu sei che giudichi? Sei inescusabile. E poi, versetto 2, ora noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. Perché tu, uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose, le fai tu stesso. E come fai a scampare il giudizio di Dio? Cioè, una persona morale cosa fa? Conosce quello che Dio vuole e fa finta. L'applica agli altri. Una persona morale cosa fa? Beh, sa quali sono i principi di Dio, come i pagani, Allora, mentre gli uni approvano chi le disobbedisce, la persona morale vive spesso nell'ipocrisia. Cioè, vale per gli altri, non vale per me. Il principio, sì, d'accordo, per me ci sono le eccezioni, si applica a loro. E Paolo dice, no, che in un qualunque modo, sia le persone immorali, sia le persone morali, sia le persone senza Dio, sia le persone religiose, il Vangelo ha qualcosa da dire. E il messaggio di questa mattina, carissimi fratelli, è proprio questo, che se noi pensiamo, che se noi pensiamo che siamo a posto davanti a Dio, se noi pensiamo che con la nostra buona vita possiamo vivere bene, se noi pensiamo che senza Dio possiamo farcela, se noi pensiamo poiché abbiamo una buona vita, siamo a posto davanti a Dio, bene, stiamo accumulando l'ira di Dio. Se noi pensiamo che poiché siamo religiosi o per bene, o borghesi, o facciamo delle cose in un certo modo, allora siamo a posto, il Signore ci dice che ci stiamo illudendo. Perché il Vangelo non è così. Siamo totalmente fuori. Il Vangelo cambia, trasforma, libera sia gli immorali, sia le persone morali, sia chi è senza Dio chiaramente, sia quelli che fanno finta di conoscere. E quello che fa Paolo in questo brano fa tre cose, ci parla del giudizio di Dio e un po' sarà le tappe del nostro percorso, questa mattina saranno segnate da tre punti. E il tema del brano è la grandezza del giudizio di Dio. E la grandezza del giudizio di Dio che si vedrà qui sarà il primo dal versetto 1 al versetto 4, il giudizio di Dio è inevitabile. La seconda, il giudizio di Dio è giusto dal versetto 5 al versetto 11 e la terza, il giudizio di Dio è imparziale. Tre punti che ci guidano nella nostra riflessione. Il primo punto, il giudizio di Dio è inevitabile. Il giudizio di Dio non si può evitare. Ora, carissimi fratelli, i primi quattro versetti ci dicono un po' questo. Ora, come dire, esiste in tutti noi una tendenza a comportarci in questo modo, a pretendere il rispetto dei principi per gli altri, ma ad evitarli per noi. Esiste una tendenza diffusa. Vogliamo che gli altri si comportino in un certo modo, ma io però in qualche modo non interessa. Siamo pronti a giudicare, a criticare gli altri, siamo lenti a riconoscere le nostre colpe. In qualche modo esiste una soddisfazione vicaria. La soddisfazione vicaria è quando, no, io provo piacere nel vedere criticata e giudicata una persona e in questo modo mi sento a posto io senza risolvere il mio problema. Freud parlava di un meccanismo di questo tipo come proiezione. E la proiezione funziona proprio in questo modo. Io proietto, no, le mie difficoltà, i miei problemi nell'altro per illudermi di stare a posto. Ora, così facendo però, ci dice Paolo, noi non evitiamo il giudizio di Dio. Così facendo noi non possiamo illuderci. Allora, in pratica, come dire, è come se ci fosse un doppio standard nella vita delle persone morali o religiose. Il doppio standard è questo. Bene, per te, per voi è molto alto, irraggiungibile, e lo pretendo questo doppio standard. Per noi, per me, per i miei cari, per le persone che mi interessano, il standard è basso. No? Ora Paolo dice bene, che questo meccanismo, che questa teologia del doppio standard è un'eresia, perché questo doppio standard ti porta alla condanna, ti accumula giudizio da parte di Dio. Ora, in un certo qual modo Paolo dice come se ognuno di noi fosse con un registratore invisibile. Questa è l'immagine che Francis Schaeffer usa quando spiega questo testo. Ognuno di noi ha un registratore invisibile e arriverà il giorno del giudizio in cui Dio dirà, vediamo, prendiamo questo registratore invisibile e ascoltiamo quello che tu hai detto, ascoltiamo quello che tu hai preteso, ascoltiamo come tu hai giudicato gli altri, perché in base alle tue parole io giudicherò te stesso. In base a quello che tu dici, in base a quello che tu pensi, questo sarà il metro, della misura del mio giudizio. E Paolo dice, il giudizio di Dio è inevitabile proprio per questo. Non puoi fuggirlo, non puoi illuderti di essere a posto, non puoi avere il doppio standard con il Signore. Non vale. Ora, molte volte quando si arriva a questo punto, le persone, la cosa che dicono è, bene, ma alla fine dobbiamo affidarci alla misericordia di Dio. E citano anche il versetto 4, la prima parte. Noi dobbiamo fare appello alle ricchezze della sua bontà. No? Come dire, sì, alla fine non prendiamo troppo sul serio il giudizio, perché come diceva Voltaire nel letto di morte, no, Dio è buono e il suo compito è quello di perdonare. Per cui non preoccupiamoci troppo, no, dei principi del giudizio di Dio. Bene, Paolo dice no, perché noi non possiamo manipolare la parola del Signore. Noi non possiamo pretendere, non possiamo far dire alla parola del Signore le cose che non dice. E Paolo spiega dal versetto 4 al versetto 5, che adesso leggerò, che Dio ci crea per ognuno di noi uno spazio di pentimento. Il suo amore, la sua grazia, quello che Dio fa per la nostra vita, hanno l'unico scopo, è quello di darci un'opportunità di pentimento. Guardate cosa dice la parola del Signore. Oppure tu disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza, della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Tu invece con la tua ostinazione, con la tua impenitenza e con l'impenitenza del tuo cuore ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione, del giusto giudizio di Dio. Cari fratelli, il principio è semplice. Nessuno di noi ottiene quello che si merita. E Dio mostra il suo amore con noi, ritardando il suo giudizio. Ma non solo. Dio ci dona tante cose in questa vita per creare opportunità di ravvedimento. I doni quotidiani, la vita, il lavoro, le belle cose, la gioia della vita, la pienezza della vita. Il fine ultimo di tutte queste cose è che ci portino, che ci riavvicinino al Signore, che creino per ognuno di noi un'opportunità di pentimento, di realizzazione che senza Dio siamo perduti. Ma Paolo dice, non soltanto le buone cose creano un'opportunità di pentimento, anche le tragedie della vita sono finalizzate a questo. Anche i lutti, anche le sofferenze, non so, anche le difficoltà più forti. Dio usa queste cose, ci dice Paolo, perché nel suo maestoso piano noi possiamo conoscerle e ravvederci del nostro peccato. Dio ha un piano meraviglioso e Dio usa qualunque cosa per arrivare a questo. Fratelli, non fuggiamo dall'opportunità che l'amore di Dio ci dà. Ricordati i piani di Dio, ricordati che l'amore di Dio, che le ricchezze della sua bontà non sono lì per stare lì, sono lì per darci occasione di pentimento, di ravvedimento, di riconoscere quanto perduti siamo senza il Signore. Il giudizio di Dio è inevitabile, nessun doppio standard, nessuna ipocrisia. Il giudizio di Dio è anche per le persone morali. Ma la seconda cosa che Paolo dice, e che è ancora più forte della prima, è non solo il giudizio di Dio è inevitabile, la seconda cosa che Paolo dice è che il giudizio di Dio è giusto. Il giudizio di Dio è giusto. Cioè Paolo dice, Dio userà un test. E in base a questo test tu sarai giudicato. Ora, se non ti penti, versetto 5, se non ti penti, tu accumuli un tesoro d'ira. Ora, il greco qui dice tu tesaurizzi, cioè tu ti fai un tesoro con l'ira di Dio. No? È la cosa forte. Paolo invece dice che ci sarà alla fine un test. È un test che manifesterà quanto è giusto il giudizio di Dio. Ora, carissimi, carissimi fratelli, ma in base a cosa sarà fatto questo test? Bene, questo test sarà fatto in base alle opere. Paolo dice, state attenti, perché questa non è una cosa banale. Paolo dice che io e te, e tutti gli uomini, saranno giudicati in base alle proprie opere. Paolo dice che ci sarà una dimensione pubblica, ci sarà un evento pubblico che la Bibbia parla, che la Bibbia nomina, dice, che definisce come giorno del giudizio, in cui io e te siamo giudicati in base a questo test. E il test del giudizio che ci fa passare o no è il test delle opere. Ora, qualcuno quando arriva qua è facile andare in tilt, perché dice, ma come nel versetto 16 e 17 Paolo ha parlato del Vangelo, della grazia di Dio che viene da fede in fede, che non è, che, come dire, che non ha nulla a che fare con le opere, e qua Paolo mi dice che il giudizio di Dio avverrà in base alle opere. C'è contraddizione in Paolo, o è vera una o è falsa l'altra. In realtà non c'è nessuna contraddizione in Paolo come nella Bibbia. Quello che Paolo dice sono due cose diverse. Paolo non sta dicendo che la nostra salvezza sarà per le opere, la nostra salvezza sarà per fede, sarà per la fede in Gesù Cristo, e questo non c'entrano le opere. Paolo dice però che il nostro giudizio, che il test che ognuno di noi, piccolo, grande, bello o brutto, affronterà l'ultimo giorno, sarà un test basato sulle opere. Sulle opere che uno compie. E in base a questo test saremo giudicati. Fatemi spiegare con un esempio, fratelli, questa relazione. Siamo salvati per fede, per mezzo della grazia, attraverso la fede. Però saremo giudicati per le opere. In un certo senso è come l'albero. Se un albero di mele ha delle mele o produce delle mele, quelle mele sono la manifestazione che c'è vita in quell'albero. Però quei frutti non danno la vita all'albero. Quei frutti sono la manifestazione che l'albero è vivo. Quello che dà la vita all'albero sono le radici. Paolo dice la stessa cosa. Allora, se non c'è una radice, se la radice non è Gesù Cristo, la fede in Gesù Cristo, la potenza della croce, allora non ci può essere nessun frutto. E noi saremo giudicati in base a questo. Quali sono i frutti della nostra vita? Fratelli, quali sono? Cosa sta producendo la fede in Gesù Cristo in noi? Come affronteremo? Quale sarà il test? Come affronteremo? Come reagiremo nell'ultimo giorno? È vero che la salvezza è per grazia, ma se questa salvezza non produce dei frutti, non c'è salvezza. Fatemelo dire in un modo più netto, cari fratelli. Tu puoi dire qualunque cosa tu vuoi. Tu puoi credere qualunque cosa tu vuoi. Puoi essere, puoi arrivare alle vette altissime della speculazione o della spiritualità. Ma se la tua vita non è cambiata, se la tua vita non è trasformata, se la tua vita non manifesta il frutto dello Spirito, tutto quello che fai è inutile. Non serve assolutamente a nulla, è un bluff. Paolo dirà altrove che è come un cembalo risonante, qualcosa di vuoto, fa solo rumore. Quali sono i test? Quali sono le regole? Abbiamo delle cose pratiche per riconoscere se il nostro cuore è col Signore o no? Beh, Paolo ci dice sì, versetti 7 e 8 ci dice ci sono delle cose che ci aiutano a capire se il nostro cuore, se la nostra vita è, come dire, in linea con il Signore. Versetto 7. Allora, egli renderà, guardate, a ciascuno secondo le sue opere nel giorno del giudizio. Vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gioia, onore e immortalità. E invece, ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Beh, ci sono due cose pratiche, molto pratiche, che segnalano come se il nostro cuore è, come dire, in linea, a posto con il Signore. La prima cosa è persistenza nel fare il bene. Versetto 7, vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene. Cioè, stiamo vivendo, fratelli, la nostra vita cristiana in un modo integro e giusto? Stiamo facendo diventare la nostra vita cristiana un modello costante e persistente, non qualcosa di saltuario, uno spot che ogni tanto si accende. Costanza nella vita, continuità. Beh, questo è il primo segnale, questa è la prima manifestazione che c'è una nuova vita in noi. Ma non è soltanto questo. Poi dice, quali sono le ambizioni di una persona che ha le radici in Gesù Cristo, non solo i frutti? Beh, poi la cosa che dice è che, versetto 7, che cercano gloria, onore e immortalità. Quali sono le ambizioni che guidano la vita di un credente autentico? Sono il successo, le ambizioni del mondo? Sono le modalità, i piaceri della nostra generazione? No, Paolo dice, devono ricercare la gloria, cioè la manifestazione di Dio stesso, devono ricercare onore, cioè l'approvazione di Dio, devono ricercare immortalità, cioè la gioia che proviene dallo stare sempre con il Signore. Le ambizioni per un credente, per una persona nata di nuovo, sono queste. Cosa cerca un credente? Cerca gloria, manifestazione di Dio, cerca onore, approvazione di Dio, cerca immortalità, cioè la gioia, la passione di vivere con Dio. Questi sono i segnali che ci sarà un frutto in quel giorno. Beh, ma quali sono allora i segnali che non ci sarà, che quella persona, come dire, sarà giudicata, che non c'è nessuna radice? Versetto 8. Ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Cari fratelli, la prima cosa, il primo segnale che caratterizza una vita che si sta allontanando sempre di più da Dio è il termine autointeressamento. Una persona che si allontana lontana dal Signore cerca in primo luogo il proprio autointeresse. Il termine greco è eriteia ed è interessante perché Paolo prende un termine della cultura contemporanea e lo riadatta al nuovo contesto. Paolo dice che una persona che cerca il proprio interesse è come una persona che cerca un ufficio politico per curare i propri affari. Una persona che cerca il proprio interesse vuol dire che cerca una posizione per beneficiarsene lui stesso. Allora, allo stesso modo c'è un uso strumentale del servizio. E Paolo dice un segnale che in quella circostanza si sta andando lontani dal Signore è essere autointeressati. Cioè è la ricerca dell'autoglorificazione, è la ricerca dell'essere approvati dagli altri, il desiderio di essere, come dire, migliore degli altri. E Paolo dice, questo è un segnale che forse quella radice non è ben salda nella tua vita. Questo è un segnale che forse la direzione della tua vita non è alla gloria del Signore, ma forse sono qualche altra. Ma non solo, una persona che si illude di essere a posto ma in realtà è vuota dentro, non solo cerca l'autoglorificazione, ci dice Paolo, ma rifiuta la verità e segue il male, versetto 8. Cioè, come dire, queste persone, carissimi fratelli, a un certo punto, apparentemente per bene, è impossibile avvicinarsi a loro. È impossibile avvicinarsi, perché non sono sempre indisposti ad essere formati, sono sempre indisposti ad essere corretti, istruiti, consigliati, non vogliono mai imparare la verità di Dio, vogliono continuare a rifiutare, a ricercare il male. Non sono umili, non puoi insegnare nulla a loro. Sanno già tutto, sono arrivati. Non sono già perfetti, sono già istruiti nella verità di Dio. Non vogliono sottomettere il proprio cuore o le proprie convinzioni o la propria mente alla parola del Signore. E Paolo dice, queste sono le due direzioni. Queste sono le due direzioni che ci sarà, che saranno manifestate nel giorno in cui Dio giudicherà in base alle nostre opere. Questo sarà quello che porterà a questo test. Due categorie, due gruppi, due destini, due direzioni diverse. Il giudizio di Dio sarà giusto, cari fratelli, perché se non solo sarà inevitabile, non solo sarà, come dire, sarà giusto nel senso che sarà basato su qualcosa di oggettivo, le nostre opere. La terza cosa che Paolo dice è che non solo il giudizio di Dio è inevitabile, non solo il giudizio di Dio è giusto, il giudizio di Dio sarà anche imparziale. Il giudizio di Dio sarà anche imparziale. Dal versetto 11 al versetto 13. Ora, carissimi fratelli, come dire, qualcuno dice, bene, ma c'è una differenza tra i giudei, cioè tra le persone religiose che hanno un libro sacro, e i gentili o i pagani che non hanno nessuna rivelazione, che non credono in nessuna rivelazione scritta. Ci sarà una differenza? Beh, Paolo dice sì, c'è una differenza. È chiaro che c'è una differenza tra le persone che hanno conosciuto la rivelazione di Dio e le persone che invece non l'hanno ricevuta, non l'hanno accolta. Però Paolo dice, state attenti a non illudervi che questa differenza sia una differenza, come dire, fondamentale. Perché quello che dice Paolo è, perché esistono delle diversità, però ognuno di noi è una creatura di Dio. E come creatura di Dio, Dio ha messo nel nostro cuore, Dio ha posto nella nostra vita alcuni standard, una coscienza, alcuni principi incancellabili, che non possiamo ignorare. E tutti saranno giudicati in questa direzione. Non illudiamoci, i gentili saranno giudicati per i loro peccati. No, non sulla base della loro ignoranza, ma su quello che hanno conosciuto dalla creazione di Dio. E i giudei, le persone religiose, saranno giudicate in base a quello che hanno conosciuto dalla rivelazione di Dio. Ora, carissimi fratelli, i gentili, come dire, non hanno una legge esterna, però quello che ci dice Paolo, versetto 14, è che i gentili hanno una legge interna. Dio ha messo nei loro cuori un intuito, un istinto. Tutti hanno una vaga indicazione di cos'è bene, di cos'è male, di cos'è giusto e di cos'è ingiusto, di cos'è bello e di cos'è non è bello. Perché condividiamo una profonda umanità, perché condividiamo una profonda creaturalità. Siamo tutti creatori di Dio e Dio ha messo il seme della sua parola nel nostro cuore. E Paolo dice, non illudetevi, perché loro saranno giudicati in base a quello che sanno, in base a quello che conoscono, in base alla loro legge. Cari fratelli, e Paolo ci dice che anche loro, che saranno giudicati in base alla loro percezione, non potranno sfuggire dal giudizio di Dio. Per cui il giudizio di Dio è imparziale, in questo senso, perché riguarda i gentili, cioè le persone pagane che non conoscono Dio, e riguarda i giudei, cioè le persone religiose che conoscono Dio, che lo conoscono per mezzo della sua parola. Paolo dice, il giudizio di Dio sarà per l'uni e per gli altri, sarà un giudizio imparziale. Tutti gli uomini, in qualunque cultura, in qualunque circostanza, dovranno affrontare il giudizio giusto, inevitabile, imparziale di Dio. Cari fratelli, quale sarà la nostra posizione? quale sarà la nostra opposizione? Tutto questo, cari fratelli, ci rende responsabili. Tutto questo ci deve portare, come dire, a una maggiore responsabilità, a una maggiore maturità, a una maggiore consapevolezza, no, che il giudizio di Dio sarà veramente, veramente straordinario. Guardate questo giudizio. Il giudizio di Dio non sarà qualcosa da cui noi possiamo sfuggire. Versetto 15. Il giudizio di Dio, essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritta nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza, i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. E poi tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini. Non ci sarà nulla quel giorno, non ci sarà neanche una minima cosa, non ci sarà neanche una parcella di vita, neanche un frammento dell'esistenza che potrà sfuggire al giusto giudizio di Dio. Nulla, ogni cosa sarà esaminata e giudicata da Dio. Però Egli non ci giudicherà soltanto, Egli ci giudicherà attraverso Gesù Cristo, ci dice il versetto 16. Che bello sapere, cari fratelli, che il nostro giudice sarà anche il nostro Salvatore. E poi l'ultima cosa che ci dice, che questo è il Vangelo, secondo il mio Vangelo. Esiste un Vangelo della prosperità o della felicità che vuole ignorare la dimensione del giudizio. Esiste una comprensione del Vangelo che si illude soltanto della gioia, della pienezza, della guarigione, ma che evita la profondità e la serietà del giudizio di Dio. Paolo dice che il giudizio di Dio invece è centrale al Vangelo. Il giudizio di Dio è il cuore del Vangelo. Non possiamo fuggire. Nessuno di noi potrà fuggire. Cari fratelli, carissima sorella, le nostre opere, la nostra, come viviamo qui, è importante. Le nostre scelte quotidiane sono essenziali. Le nostre azioni saranno valutate. Le nostre scelte saranno vagliate. Le nostre parole saranno considerate e pesate. Quello che tu fai, quello che apparentemente per te è irrilevante, quello che tu fai ha un peso eterno. Questo si dice la parola del Signore. E noi dobbiamo crescere in questa consapevolezza questa mattina, imparare la parola del Signore. Cari fratelli, dobbiamo crescere nella fede, dobbiamo crescere nella profondità di queste radici che ci faranno produrre dei frutti importanti. Solo Dio, fratelli, merita di essere giudice, perché solo Dio è giusto. Solo Dio merita di essere giudice, perché solo Dio è saggio. Nessun altro può giudicare, né una comunità, né una persona, né un contesto. Però davanti a Lui non possiamo sfuggire. Davanti a Lui nessuno può scappare, nessun doppio standard, nessuna ipocrisia. Se Dio è il giudice, non sta a noi giudicare, noi sta raccogliere la sua parola. Se una persona ha sbagliato nei tuoi confronti, allora mettiamo questa situazione nelle sue mani. Non saremo noi a creare il regno di Dio, però sappiamo che Egli realizzerà i suoi progetti, costi quel che costi. E i suoi progetti, cari fratelli, arrivano al giusto, inevitabile, imparziale giudizio di Dio. Dio è giusto. Abbassiamo il nostro